La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Tredicesimo incontro. L'accidia. Prima parte.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Entriamo oggi nella sfida della comprensione, dell'analisi del demone dell'accidia. Siamo in questa sfida in cui vediamo questi otto pensieri maligni secondo l'impianto della spiritualità orientale e corrispondono, come abbiamo detto molte volte, ai nostri sette vizi capitali. Il demone dell'accidia noi lo intendiamo in maniera abbastanza analoga, anche se nella nostra comprensione occidentale viene anche corredato di quella parte che lo riguarda, del vizio, del pensiero, della tristezza che abbiamo visto precedentemente e che noi abbiamo cancellato dal nostro elenco. Il demone dell'accidia è per noi appunto tutt'uno con quello della tristezza. Per lo schema orientale è parente più stretto dell'invidia. L'accidia, infatti, in comune con la tristezza, ha in comune una sorta di forza di gravità che trascina giù, che trascina in basso. L'accidia è uno sgonfiamento dell'essere che porta a avere a che fare con un combattimento pericolosissimo, che non dobbiamo commettere l'errore di banalizzare. Addirittura, secondo Evagrio Pontico e tutta la scuola del monachesimo antico orientale, è il demone più difficile da combattere. Può sembrare strano, perché è un demone devastante, è il più perdurante, ma, a detta dei padri, una volta vinto, lascia che nell'anima arrivi una pace indicibile. Allora, vediamo un pochino di capire. Il termine accidia deriva dal greco achedos, che significa privo di cura, perché c'è un alfa privativo, e questo chedos, che vuol dire zelo, impegno, fatica, lavorio, cura. Ecco, allora, colui che non ha cura delle cose, colui che scappa dalla fatica, è fondamentalmente l'indolente. Ecco, il demone dell'accidia, il demone dell'indolenza, che è quella forma di paralisi che è compagna della tristezza, del disordine e che crea assuefazione alla mediocrità, crea assuefazione al brutto. L'accidia è una incapacità di perseverare e più che il non far nulla semplice, in quanto ozio, che pure è appunto parte dell'accidia, è il non fare ciò che andrebbe fatto. È quel tipo di demone che ci porta a rimandare le cose importanti, a restare bloccati nella futilità, a restare anche nelle cose nauseanti, noiose, a rimandare all'infinito il momento di fare le cose urgenti e le cose doverose. Il problema quindi dell'accidia non è il non agire, l'ozio, ma l'evitare qualcosa. Infatti, appunto, nella sua definizione c'è un alfa privativo, è un non fare qualcosa. Dietro l'accidia c'è sempre una rimozione, per cui uno si sente spossato al solo pensiero di fare certe cose che andrebbero fatte, danno fatica alla sola ipotesi, è odio per la sana urgenza e voglia di dimenticare e di rimandare ciò che va fatto, fino al punto di arrivare al disastro, fino al luogo del non ritorno. L'accidioso tende a far scadere il tempo del bene e a rovinare il bene che ha fra le mani. È impastato di eterna insoddisfazione, scontentezza, pessimismo, tedio. Molti iperattivi sono accidiosi perché continuano a fare tante cose tranne ciò che devono fare. Molto spesso l'attività e una certa febbrile insistenza su certi atti della vita sono indicazioni di qualcosa che uno non vuole affrontare. È un problema di noia, cioè provare tedio in certe cose oggettivamente importanti e semplici che hanno il loro aspetto di ripetitività, di banalità, di ovvietà, e quindi l'accidioso non vuole essere inchiodato a qualcosa di doveroso, reagisce a ciò che è veramente da farsi lì per lì. E per questo ha una sostrato l'accidioso di insoddisfazione e di fruscio di fondo, di incompletezza, di scontento, di disordine, e quindi sfoga questa insoddisfazione, che in realtà è contro se stesso, in uno stato di mormorazione. Sono quelli che parlano sempre molto contro gli altri, sono quelli che si lamentano di tutto, sono quelli che parlano tanto e fanno poco, o fanno quello che non va fatto. È scontento di tante cose, detesta e si detesta, non ama quello che fa e soprattutto non ama quello che fanno gli altri. Dobbiamo stare attenti perché questo personaggio non è un personaggio che possa apparire costruttivo, eppure c'è come una sorta di qualche vaga simpatia per questo signore, cioè è come se non fosse tanto grave il fannullone o il mormoratore o l'insoddisfatto, che però sembrano poco dannosi, ma sono pericolosissimi. L'atteggiamento dell'accidia è devastante e rovina le cose più belle della vita degli uomini. In realtà la nostra società consumistica incoraggia l'atteggiamento dell'accidioso, perché l'accidioso è un consumatore fantastico, è un insoddisfatto che ha bisogno sempre di comprarsi qualcosa, di mangiare qualcosa, di fare qualcosa, di avere qualcos'altro. Difatti l'accidioso è sconfortato perché è indifferente a ciò che lo circonda, cioè non coglie la bellezza del reale, crogiolandosi in questa mormorazione su tutto. Preda del cinismo, è un indolente amaro e accusatore che diventerà un depresso spirituale. Cogliamo qui l'occasione per fare una piccola distinzione. Attenzione, c'è la depressione clinica, quella è una malattia della dinamica della nostra psiche, va affrontata con le persone che sono esperte del campo e non è assolutamente, diciamo così, collegabile se non per effetti collaterali al mondo della depressione spirituale. La depressione spirituale invece è un altro tipo di realtà, non è patologica, è relativa al peccato, alle storture delle nostre scelte. È una cosa un po' diversa. Certe volte si sente un po' parlare della depressione come di una cosa colpevole. Ecco, sotto il punto di vista spirituale sì, sotto il punto di vista clinico, psicologico no, si tratta di una malattia, punto e basta. Allora bisogna sempre stare attenti a questa distinzione. Ma tornando alla nostra accidia, l'accidia è la depressione spirituale. È questa forma in cui uno lascia che le cose si svuotino completamente. È il nemico principale della preghiera e il nemico principale di un certo zelo, di una cura per le cose belle e importanti della propria vita. Quali sono i sintomi tipici di questo demone che stiamo descrivendo? Innanzitutto la paura esagerata degli ostacoli, cioè gli ostacoli diventano tutti dei mostri, c'è un'assolutizzazione di ogni problema per cui tutto quanto diventa drammatico, E non c'è un senso un pochino di ridimensionamento e di decongestione. Per cui c'è una tendenza a drammatizzare, la drammatizzazione è tipicamente accidiosa. Inoltre è una avversione a tutto ciò che costa fatica. E questa ricerca costante della scorciatoia nella vita, per cui l'idea che le cose si possano sempre un po' evitare in qualche maniera, è un atteggiamento molto pericoloso, perché di fatto le cose che non sappiano un po' di coinvolgimento interiore e fisico, non le possediamo, non sono nostre, sono passive e non ci fanno crescere. Un altro segno tipico della accidia è l'indolenza all'osservare le regole, la negligenza nell'ordine e nelle cose che sono stabilite, nei patti fatti, per cui si tira a campare, si va avanti così senza un limite, senza un confine, senza appunto regole. Questo è il sistema ottimo per distruggersi ed è gravissimo non considerare importante la consegna di regole precise ai bambini. Noi oggi abbiamo delle idee diffuse da mentalità generica sull'educazione dei piccoli, dei cuccioli, molto strambe, molto discutibili, coltivando uno spontaneismo e una libertà d'azione che, se da una parte la spontaneità dei bimbi è molto importante e dobbiamo sicuramente preservarla, ma dare dei punti fermi ai bambini è molto importante, sono piccoli, hanno bisogno di confini, hanno bisogno di cose certe. Le regole sono importanti per i bambini e i bambini hanno bisogno di questo per non cadere in un livello gassoso, inconsistente. Allora, l'educazione accidiosa che odia le regole è un'educazione dannosissima. Un'altra caratteristica dell'accidia è l'incapacità di resistere alle tentazioni, cioè le tentazioni entrano proprio così, a porte spalancate, ogni minima tentazione degli altri peccati, degli altri pensieri, così, uno non oppone nessuna resistenza, nell'attesa di una ipotesi di una spiritualità senza combattimento, cioè che io questo peccato lo vincerò quando spontaneamente mi verrà di non farlo, ma non è così, non succede così, la nostra libertà sarà sempre garantita, verrà sempre preservata dallo Spirito Santo e non saremo mai obbligati a fare il bene, dovremo sempre sceglierlo e forse sceglierlo sempre a costo di qualche cosa. L'accidioso, infatti, non sa ingaggiare antagonismo con le sue basse pulsioni e quindi va alla degenerazione. Un altro aspetto tipico dell'accidia è l'antipatia verso le persone che fanno le cose fatte bene, verso le persone zelanti, verso le persone impegnate. Una sorta di alterità, di voglia di opposizione, di mettere il bastone fra le ruote di coloro che si comportano bene e che fanno le cose come vanno fatte, perché di fatto si patisce nell'accidia l'attivo, quello che lavora, quello che fa le cose, come un'accusa vivente, mentre l'altro sta semplicemente facendo quello che deve fare. Un altro aspetto, un'altra manifestazione tipica dell'accidia è la tendenza a perdere tempo e la tendenza a perdere concentrazione e non essere capaci di persistere nelle cose buone, andando così avanti a casaccio. È quello che viene definito specificatamente, dipendente dal demone dell'accidia, il demone girovago, quello che fa sì che uno non faccia mai niente perseguendo, continuando una cosa dopo l'altra e no, si interrompe, è un uomo che vive nello zapping, è un uomo che vive nella pausa caffè, non fa le cose se non interrompendole, questo è l'accidioso. Poi logicamente si dà una libertà ai propri sensi, alla curiosità, al piacere di divertirsi, di usare di tutto, di parlare di tutto, si è in realtà molto superficiali. Il uomo che è vittima dell'accidia Eterio, così, ha una forma molto epidermica di trattare le cose. Logicamente, alla fin fine, l'ultima manifestazione di questo elenco che abbiamo fatto di orrori è la negligenza ai principali doveri del proprio Stato, va da sé, fino ad arrivare alla distruzione di se stessi e di quanto di buono si è costruito. Di fatto, noi siamo così, in questo mondo di cose in cui un po' ci possiamo riconoscere qua e là, o possiamo riconoscere tanto di ciò che ci circonda. Dobbiamo capire tutto questo, da cosa nasce, come questa bruttezza viene prodotta dall'animo umano. L'origine dell'accidia, secondo le spiritualità orientale o occidentale, è o dalla tristezza o dall'invidia, dalla competizione, ma in realtà alla fine siamo tutti concordi nel vedere che l'accidia viene da una stortura di un grande filone di distruzione dell'io che si chiama filautia. L'abbiamo già citata, questo è il nostro nemico fondamentale, l'amore del proprio sé disordinato, un amore non sano del proprio ego, che appunto si chiama filautia. È qualcosa che, per esempio, in questo campo ci porta nella assolutizzazione delle percezioni. Non si mettono in discussione neanche lontanamente le proprie ricezioni percettive e si crede alla prima impressione. Di fatto la filautia, per una curiosa eterogenesi dei fini, parte dalla autoesaltazione e finisce nell'incuria di se stessi. Dall'assolutizzazione, dalla drammatizzazione, come abbiamo visto, delle proprie percezioni e quindi dei propri stati d'animo, portati ad un livello di dignità che non meritano, perché noi dobbiamo saper distinguere gli stati d'animo, che sono più o meno chimici e meteoropatici, se vogliamo, dai sentimenti, che invece sono relazionali, che invece sono nobili. I sentimenti, anche quelli negativi, sono comunque un prodotto dell'io globale. Invece gli stati d'animo sono ondate inconsistenti del nostro io, ma l'accidioso agli stati d'animo gli dà un'importanza totale, perché appunto dà un'importanza esagerata a un falso sé, a un ego che non è quello vero, ma è quello proprio, come dire, materiale, meccanico, non profondo. Allora, tutto parte nel meccanismo dell'accidioso, o nel caso dell'iperattivo che fa tante cose tranne ciò che deve fare, o nel caso dell'ozioso che sposta tutto, non fa niente, non si risolve a niente. Tutto però parte dalla rimozione di una relazione. Cioè, l'accidioso è intimamente solo, profondamente solo, perché ha rifiutato di confrontarsi con la verità. È, appunto, per la sua tendenza a sopravvalutare i suoi stati d'animo, uno che non vuole essere relativizzato. Quindi, profondamente, rifiuta la relazione con Dio. Dio diventa uno a cui lui chiede delle cose, o molto spesso pretende, o di cui si lamenta, ma non uno con cui si misura, con cui si fronteggia. Per questo l'accidioso rimuove la relazione con Dio e con gli altri, quindi rimuove la preghiera e l'amore. Dotato di poco senso pratico per quanto riguarda le reali urgenze, di estrema analisi degli atti altrui quando si tratta della critica. Molto spesso si diventa un rimprovero vivente perché si è, concentrati sull'analisi della colpa altrui, perché il confine fra l'accidia e il vittimismo è molto molto piccolo, ricordando sempre che appunto l'accidioso ha una delle sue cause fondamentali nella tristezza che ama, che coltiva, ma questo appunto è un altro demone che abbiamo già trattato. Logicamente l'accidioso è una compagnia sgradevole, è una persona insopportabile, che evita di entrare in vere relazioni. Il pigro peraltro si pensa simpatico, ma non lo è per niente. Stare accanto a una persona trasandata, distratta, sempre insoddisfatta, ingrata, indifferente, incurante, smaniosa, vuol dire stare male, vuol dire passare il tempo in una maniera infelice. Allora, il pigro, l'accidioso, pur di evitare di entrare nella verità, si farà di tutto e farà anche mille esperienze spirituali. Esistono persone che troviamo in tutte le proposte diocesane, in tutte le esperienze che abbiano un qualche nomea, fa tutti i pellegrinaggi, fa tutti i giri possibili, immaginabili, però poi non fa mai il salto nella guarigione. E allora arriviamo un pochino a capire qual è il nocciolo fondamentale di questa vita dell'accidioso. Allora, dobbiamo ricordare che il triste è colui che ha un rapporto deformato con il tempo. Cioè, il triste è quello che vagheggia un passato assurdo a chimera e aspetta un futuro sognante e comunque disprezza il presente. Oppure ricorda costantemente un passato triste ed è nero sulle prospettive future, comunque ha un rapporto malato con il tempo. L'accidioso ha un rapporto deformato con lo spazio, vorrebbe sempre essere altrove. Lo spazio in cui sta, il posto in cui la provvidenza lo mette, è un posto che lui non accetta, da cui deve scappare. La natura essenziale dell'accidioso è la fuga. Fuga nell'alienazione, fuga nell'ozio, fuga nell'attività. Comunque fugge, è un fuggiasco, non ha una meta l'accidioso. L'accidioso ha qualcosa da evitare. Ecco, questo è un pochino il quadro di questa triste realtà che è la tentazione, il meccanismo, la strada dell'accidioso. Dobbiamo rilevare, terminando questa prima parte di analisi sull'accidia, che tutte queste cose che abbiamo elencato vanno segnalate, vanno registrate. Uno deve vedere i propri atteggiamenti accidiosi. È molto importante registrarli perché bisogna iniziare a non avere più simpatia per questo tipo di atteggiamenti, perché è molto importante produrre un'alterità fra questo falso ego dell'accidioso e il contatto con il vero io, con l'io profondo. Quello che non è superficiale per niente, l'io spirituale, quello che ama il bene e cerca il bene.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La sfida interiore. Gli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. 13° incontro. L'accidia. Prima parte.